Buongiorno a tutti. Iniziamo con l'appello, speriamo per l'ultima volta. Luperi Giovanni, avvocato di Bugno e Marzaduri. Non c'è nessuno, mettiamo... sostituisce lei, avvocato Zunino, in sostituzione. Gratteri Francesca, avvocato D'Ascola e Corini. Caldarozzi Gilberto, avvocato Corini, Ferri Filippo, avvocato Corini, Cicimarra Fabio, avvocato Corini e di Bugno. Dominici Nando, avvocato Raimondo e Mascia. Morto a Spartaco, avvocato Gazzolo e Junca. Di Sarro Carlo, avvocato Giacomini e Junca. Mazzoni Massimo, avvocato Usai. Cerchi Renzo, avvocato Corini. E così di Novi Davide, avvocato Corini e Daniele. Canterini Vincenzo, avvocato Romanelli, c'è lei, Silvio Rinaldo, Furnier Michelangelo, Basili Fabrizio, Tucci Ciro, Lucaroni Carlo, tutti avvocati Romanelli. Zaccaria Emiliano, avvocato Porciani, che non vedo, mettiamo sempre avvocato Romanelli in sostituzione. Cenni Angelo, Ledotti Fabrizio, Stranieri Pietro, tutti avvocato Porciani. Compagnone Vincenzo, avvocato Romanelli, Nucera Massimo e Panziere Maurizio, avvocato Romanelli. Troiani Pietro, avvocato Biondi e Zunino, tutti e due presenti. Burgio Michele, avvocato Cibiene. Gava Salvatore, avvocato Corini e Marzaduri. Fabrocini Alfredo, avvocato Cola e Biondi. Fazio Luigi, avvocato Perugini e Battagliese. Anche qui possiamo mettere lei in sostituzione. Di Bernardini Massimiliano, avvocato Lauro, avvocato Biffa.
Sta arrivando l'avvocato Lauro, presidente, allora perché aveva l'aereo questa mattina. Quindi... Sì.
Vabbè. A meno che non abbia fatto uno sciopero improvviso, ma penso che avrebbe avvisato.
Per il responsabile civile, l'avvocatura dello Stato, non vedo nessuno. No, successivamente arriverà. Le parti civili. Avvocato Augustoni. Buongiorno. Avvocato Bigliazzi. Avvocato Bonamassa. Avvocato Cafiero. Avvocato Canestrini, Nicola e Sandro.
Avvocato Taddei in sostituzione.
Avvocato Cavallo. Avvocato Conti. Avvocato Caruso. Avvocato Costa. Avvocato Crisci. Avvocato D'Addabbo. Avvocato D'Agostino. Avvocato Dall'Orto. Buongiorno. Avvocato D'Amico, avvocato Del Vecchio, avvocato Dirella, avvocato Fiorini, avvocato Galasso, avvocato Gamberini, avvocato Gianelli, avvocato Guiglia, avvocato Lerici, avvocato Malossi, avvocato Maltagliati, avvocato Mazzali, avvocato Menzione, avvocato Micali, avvocato Moser, avvocato Multedo, avvocato Nadalini, avvocato Nesta, avvocato Novaro, avvocato Pagani, avvocato Passeggi, avvocato Pastore, avvocato Robotti, avvocato Romeo, avvocato Rossi, avvocato Sabattini, avvocato Sacco, avvocato Sandra, avvocato Sodani, avvocato Taddei, avvocato Tambuscio, non c'era Tambuscio. Avvocato Tartarini, avvocato Trucco, avvocato Vassallo, avvocato Vernazza, avvocato Vicini, avvocato Vitale, Allora, delle parti civili non hanno risposto l'avvocato Bonamassa, Cavallo, Conti, Gianelli, Menzione, Micali, Nesta, Sodani, Tambuscio, Vassallo e Vicini. Conti è presente? Meglio, l'unico che deve saperlo.
Signor Presidente, volevo fare dare atto al verbale che sono personalmente presenti tre dei quattro assistiti dell'avvocato Canestrini, che sono la signora Olson, signora Cederstrom e il signor Svensson. Grazie.
Sono tre, non quattro. Forse credo che siano già... Va bene.
Presidente, prego. Desideravo fare solo presente che ho depositato una breve memoria prima appunto che prenda la parola l'avvocato Biondi, ne lascio anche copia per i pubblici ministri.
Va bene, grazie. Sì. Allora, stamattina era in programma avvocato Biondi, avvocato Zunino e credo si sia aggiunto avvocato Lauro, che ha telefonato che doveva fare una replica, per cui arriverà prima o poi. Chi inizia, prego, la parola all'avvocato Biondi.
Grazie signor Presidente, signore del Collegio. Qualche considerazione conclusiva in difesa del dottor Alfredo Fabrocini e del dottor Pietro Troiani. Per Fabrocini i pubblici ministeri hanno già loro chiesto la assoluzione, rara avis, ma intanto l'abbiamo gradita. Naturalmente la formula adottata, mi permetto di dire, è parsimoniosa rispetto agli elementi che già vi abbiamo ricordato nell'udienza precedente, nell'occasione della discussione precedente, che sono quelli di un'azione volontaria, decisa e anche anticonformista, con la quale questo servitore dello Stato non si è adattato a servire, ma ha evitato che potessero essere strumentalizzati i propri uomini, andandoli a ritirare dalla scuola Pascoli, dove invece erano stati richiesti di prestare la loro opera. È un'attività che è l'esatto contrario, mi permetto di dire, di qualunque ipotesi criminosa, e io mi aspetto che il Tribunale decida. D'altra parte devo anche dire che di Fabrocini nelle repliche di eccezionale volontà, diciamo anche polemica, non c'è nessun accenno che gli si riferisca. Petroiani Pietro, vorrei dirvi con tutta la sincerità che la difesa deve pur portare, nel rispetto delle reciproche posizioni e nella valutazione comparata dagli argomenti dell'accusa e quelli che abbiamo evidenziato, che ci siamo trovati con Zunino in un certo imbarazzo, anzi nel dubbio se prendere o no la parola questa mattina. Poi abbiamo nella nostra Camera di Consiglio deciso di presentare una breve memoria riassuntiva delle posizioni precedenti e anche di riguardosa considerazione degli argomenti che avevamo sentito dall'accusa. Un'accusa alla quale voglio dedicare anche una considerazione proprio al di fuori delle polemiche, della dialettica, preferirei dire, che nei processi sono il pane, il sale e l'acqua con la quale si vive all'interno di questa realtà processuale. I pubblici ministeri hanno fatto il loro dovere. La difesa fa il proprio. È la Costituzione che dice che la difesa è sacra nel processo. Quando sono arrivato ho trovato un signore che mi ha un po' insolentito, ma non ha importanza, può succedere nelle vicende che le persone magari meno avvedute abbiano un gesto di non considerazione per una storica funzione che è quella della difesa. Questa funzione mi porta a essere misurato nella risposta, perché sono confortato in questo da una realtà di fronte alla quale il dubbio che c'era sorto a si replicare o meno era insorta dentro di noi. Il dubbio era se si può replicare al nulla e se si può replicare ad un silenzio, come dice il poeta, solenni silenzi e profondissima quiete, quella che è stata dedicata alle nostre argomentazioni da parte dell'accusa. Io non so se questo sia un complimento o invece una mancanza, come dire, di interesse alla reciprocità delle possibili contestazioni. Credo invece di dovervi dire che io considero questo silenzio, che non è un silenzio assordante, come si usa dire, è un silenzio eloquente, perché da questo silenzio nasce in me la speranza che molte delle considerazioni che la difesa ha fatto e che i pubblici ministeri hanno ascoltato, vi sia stata in loro la difficoltà di dare una risposta. Una risposta conflittuale, certo non adesiva, ma nemmeno conflittuale. Che cosa noi abbiamo evidenziato e che i pubblici ministeri hanno persino nelle loro memorie estremamente complete, tanto quella a termine delle indagini preliminari quanto quella conclusiva al termine delle requisitorie in questo processo. Hanno detto una cosa che freudianamente devo ora richiamare qua. Hanno detto: concordiamo con la difesa per ritenere che la figura di Pietro Soriani sia quella di una comparsa. Strano però che alla comparsa sia stato dato più pena dei primi attori, come spesso succede. Non era nel cartellone, non era tra gli autori, non era tra coloro che avevano fatto una storica entrata in scena. È diventata storica all'entrata, che è durata qualche minuto, una mancia, l'abbiamo contati. Minuti che separano Burgio, che si trovava in piazza Merani, da lui, che si trovava in via Cesare Battisti davanti alla scuola, nel cortile della scuola. Pochi minuti, nel corso dei quali i pubblici ministeri richiamano loro le dichiarazioni plurime, ma coerenti, di Troiani in ordine al suo comportamento, che è un comportamento puramente e semplicemente materiale, nel senso che è una funzione di trasporto e di consegna ad un pubblico ufficiale e il disinteresse successivo per il destino dei reperti che aveva presentato. Troiani ha dato una spiegazione di carattere soggettivo in ordine alle condizioni in cui si trovava, alle difficoltà che avvertiva sulle verbalizzazioni. E la consegna ad un pubblico ufficiale, suo amico e collega di corso, e quindi anche con quella confidenza che in latino si dice comune fidanza, vi è stato nella dazione di oggetti che potevano e dovevano essere adeguatamente rapportati nella natura, nei luoghi, nei modi e nelle occasioni in cui queste consegne avvenivano. Il fatto che io parli ora per ultimo mi obbliga, per il professionalmente corretto, di non invadere il campo di nessuno. Però sento il dovere di dirvi che non possiamo noi accettare talune affermazioni critiche sull'atteggiamento della difesa che i signori pubblici ministeri hanno ritenuto di destinare, non a me, non a Zonino, ma a altri colleghi, perché le scelte dei temi, dei modi, delle manifestazioni della nostra funzione sono nostre e non sono soggette a censura. E credo di poter, proprio perché non mi riguardano, poter dire che nei nostri confronti non è stato usato quella visione, come potete dire, negativa che ad altre dichiarazioni, ad altri atteggiamenti sono stati destinati. Anzi, abbiamo nella stessa memoria, quando la leggerete, due paginette, c'è un riconoscimento che io attribuisco ai pubblici ministeri che l'avevano riconosciuto a me. Se posso fare il nome del dottor Zucca senza che se la prenda, perché gli voglio attribuire i diritti di autore, nelle sue dichiarazioni a un certo punto dice, lo vedrete, lo dico in sintesi così, che la difesa aveva tracciato una linea che i pubblici ministeri hanno ripreso. E qual è la linea? È la linea che Troiani aveva sempre dichiarato, dall'alba al tramonto di questa drammatica vicenda, drammatica dal punto di vista del paese, drammatica dal punto di vista del processo. Fin dall'inizio, quando voi avete ascoltato Troiani in sede di dichiarazioni di persone informate sui fatti, Troiani ha scelto la via, che è sempre la via giusta per chi è innocente, di raccontare le cose come sono andate, come erano andate, come lui le aveva vissute, perché le aveva vissute, con chi le aveva vissute, quando le aveva vissute, come le aveva vissute. E non ha mai cambiato opinione. Tant'è vero che quando rivedete le memorie dei rappresentanti dell'accusa vedrete che è su quelle che i pubblici ministeri affrontano dal punto di vista di una base di pura e semplice ipotesi, ma la prendono come base, la ragione della loro visione del processo e dell'impostazione che si hanno dato. Credo che non si debba nemmeno in questa fase, che sarà molto breve, signor Presidente, camuffare in replica quella che è un supplemento di arringa. È una tentazione alla quale non molti hanno saputo resistere, tanto da questi banchi quanto da quelli. Devo dire con assoluta serenità che i colleghi della parte civile, che hanno la mia ammirazione per come hanno condotto questo processo, un processo che aveva e ha aspetti drammatici, hanno spesso, anzi sempre, avuto un senso della misura nella rappresentanza delle loro posizioni, che poco hanno avuto a che fare con la retorica processuale e con la mozione dei sentimenti. Hanno preferito dire le cose come a loro apparivano, secondo le versioni date da loro assistiti. Sarà consentito anche ai difensori di avere lo stesso modo di affrontare le cose. E questo modo di affrontare le cose ci obbliga a mettere in evidenza quello che è la più forte discrepanza che da tutto il processo emerge per quello che riguarda la posizione di Troiani, che separa le premesse da cui l'accusa pubblica si è mossa rispetto alle conclusioni cui è pervenuta. C'è un vallo atlantico che divide le due sponde delle posizioni di partenza rispetto a quelle di arrivo. Io credo che anche questo abbia reso difficoltoso ai signori pubblici ministeri arrivare poi alle conclusioni alle quali sono pervenuti. Ma il dottor Zucca, nella sua considerazione di alcuni, di un frammento degli argomenti della difesa, ha usato delle parole che io ritengo debbano essere considerate positivamente per quello che ci riguarda, non perché sono elogiative di un tentativo che noi abbiamo fatto di dare una spiegazione dei fatti, ma perché svelano nella lealtà dei sentimenti che i pubblici ministeri hanno rispetto al loro durissimo lavoro la differenza che separava le premesse dalle conclusioni, per la quale differenza, non potendosi modificare nella fase della replica le indicazioni precedentemente predisposte, assunte e ribadite, hanno ritenuto di non dare una risposta conforme alle loro capacità dialettiche. Noi non ci offendiamo per questo, nemmeno Zonino non si offende per questo. Non crediamo che sia stato né un'incuria né una mancanza di riguardo per la difesa e per lo sforzo che aveva fatto, tanto nella fase in cui si è rivolta a voi con la parola quanto in quella in cui si è rivolta a voi con lo scritto, cosa che non faccio mai. Io credo all'oralità del dibattimento, e se anche questa volta vinciamo questa ritrosia, con un'ulteriore memorietta finale, lo facciamo perché nella memorietta finale c'è una sintesi molto più come dire, collegata ai temi specifici che sono per larghi cenni vi ho fatto anche questa mattina riferimento. Ma il punto che io desidero mettere in evidenza è sempre nella differenza che separa le premesse dalle conclusioni, che nella requisitoria, nella replica finale, i signori pubblici ministeri hanno detto una cosa che è importantissima e secondo me anche indicativa di una, come dire, visione modificata rispetto a quelle di partenza. Hanno detto che non esiste una realtà precostituita, precotta, per cui gli avvenimenti hanno avuto uno svolgimento perché vi era un copione nel quale, comparsi o no, i soggetti erano già predeterminati, i fatti previsti, il copione esplicativo di come poi sarebbero arrivati a conclusione. No, dicono che hanno detto i pubblici ministeri che è una cosa nata così, che il dovere funzionale di chi svolgeva le funzioni di pubblica sicurezza, e meglio sarebbe dire di sicurezza pubblica, tenendo sempre presente che la sicurezza pubblica richiede la reciprocità, sia da parte di chi beneficia del diritto, beneficia, utilizza il diritto di protesta, di associazione, di riunione, di manifestazione libera del proprio pensiero e del proprio contrasto, di quella invece in cui di fronte alle degenerazioni vi può essere una risposta che può essere in certi momenti sproporzionata, inadeguata, non corrispondente al senso della misura, dell'equilibrio. Può succedere, non è che la decontestualizzazione della cosa debba essere considerata una specie di, non invasione, ma di evasione dal campo. No, è una questione questa che, nella quale si può spiegare la degenerazione di questo, di quello, di più di uno in relazione alle condizioni in cui si è trovato a operare. Non riguarda Troiani, che aveva un compito importante ma di carattere logistico e che anche lì non aveva una nessunissima funzione se non quella di svolgere la funzione che gli era stata anche in quel momento attribuita, diversa da quella logistica per le condizioni in cui si erano verificati i fatti. Ma io credo di poter riassumere un momento questo fatto indicando quello che ha formato oggetto persino delle riprese cinematografiche, dei conciliaboli, delle riprese di sfuggita con i caschi opachi o lucidi, e magari sarebbe meglio che le teste fossero lucide sotto i caschi. Ma credo che la cosa che mi permetto di segnalare loro è che se si decontestualizza non si capisce più niente. Non si capisce quello che gli altri hanno fatto e non si inquadra il fotogramma della responsabilità di ciascuno e si prende soltanto nella visione generale di un affresco a tinte fosche, quelle tinte che ci paiono più fosche delle altre. Ma Troiani non ha fatto altro, avendo trovato a bordo della propria macchina e gli si rimprovera il trasporto di questi ordigni incendiari, che lui ha trovato perché ce l'avevano messi anche lì i superiori comandi precedenti. E quando ha dovuto, su telefonata del Burgio, assumere un'iniziativa, ha trovato un'amica, ha detto: Cellete è un ufficiale di polizia giudiziaria, non le ha consegnate. Come ha fatto Donnini, come ha fatto Guaglione, come ha fatto Piccolotti, c'è un percorso che viene considerato illibato, è un concorso nel quale ci sarebbe una realtà peccaminosa, ma perché? Cosa è cambiato? Non sono gli stessi soggetti, la consegna non è a un soggetto che è titolato a dare una versione corrispondente ai fatti e alle dichiarazioni che l'hanno preceduta, al luogo in cui sono verificati. Le ulteriori consegne non ci riguardano perché non riguardano noi, o si considera che la figura del concorso nel reato debba essere svilita fino al punto di non stabilire che il 110 lega come un denominatore comune l'azione e la volontà mia o altrui a quella di altri che possano avere, o si stabilisce il dono del presagio prima che della previsione. Di individuare cosa sarebbe successo dopo, che cosa sarebbe stato scritto dopo. Ma se non c'è il previo disegno, ma vi è un'iniziativa nata al momento, non parlo del conciliabolo che non ha importanza da questo punto di vista, ma in un altro momento. E in quest'altro momento le decisioni assunte esulavano persino dalla presenza fisica e tanto nelle relazioni dei verbali quanto nella corrispondenza del verbale con le dichiarazioni fatte. Qui siamo di fronte a un falso metafisico, un falso che nascerebbe da una incapacità di cogliere il futuro, di non individuare oltre i limiti fisica cos'altro vi si potrebbe essere tra cielo e terra. Io credo che questa figura del 110 di questo tipo sia una figura che non possa trovare accoglienza, non dico nella vostra giustizia e nella vostra competenza, ma nella logica. Posso dire inimmaginabile anch'io, posso dire non è comprensibile anch'io, ma nei processi le cose immaginabili e quelle ipotizzabili come sono state fatte non corrispondono a quelle vere, possono avere la caratteristica della verosimiglianza, ma non della verità. Ecco perché, signor Presidente, abbiamo nella memoria scritto e descritto questo vallo, questa differenza che separa ciò che Troiani ha fatto, ha detto, ha indicato e su cui si è mossa in gran parte la logica accusatoria, e che anche questa è l'esatto contrario, lasciatemelo dire, di ciò che avrebbe dovuto e potuto fare chi davanti a accuse che fossero ritenute a priori quasi preoccupanti si avvale dell'usbergo della facoltà di non rispondere. E noi siamo andati a rispondere, addirittura io devo ricordare, dire sempre grazie al dottor Zucca che nella sua, in una delle sue memorie ha messo in evidenza addirittura una specie di siparietto nel quale sono intervenuto, ho detto quello che pensavo, ho letto quello che di solito non so leggere, però erano gli appunti che avevo preso e che sono riportati, come voi sapete benissimo. Mi è stato attribuito, c'è scritto il difensore, io che sono vanitoso avrei potuto scrivere l'avvocato Bione, il difensore c'era scritto, ha detto questo, e io ho ricordato che cosa, signori dell'accusa, fin dall'inizio, la corrispondenza tra ciò che stava dicendo il teste, il quasi teste, il quasi futuro imputato ai suoi accusatori potenziali al momento e ciò che aveva detto a me un'ora prima, quando ci siamo parlati in ufficio, e ho riletto le paginette. Quindi dall'alba al tramonto di questa vicenda, Troiani ha avuto un atteggiamento di lealtà collaborativa, com'è in fondo nella sua natura, che vi hanno descritto tanto il dottor Guaglione quanto il dottor Donini, che lo hanno conosciuto anche come persona. Si sa, nei processi poi le persone svaniscono, rimane un nome, un cognome e un nome, sono aborriti dai fogli le storie personali, solo la vostra intelligenza e la vostra sensibilità può cogliere al di là delle carte ciò che dietro le carte vi è di umanità, di sensibilità, di debolezza, che è una delle condizioni dell'animo umano. Io non avrei proprio nessun'altra cosa da dirvi, ho promesso la brevità. Però voglio dirvi, e credo di interpretare come avvocato più vecchio di tutti in quest'Aula, il pensiero e i sentimenti dei colleghi valorosi della difesa e della parte civile, e sono convinto di poter associare in questo, senza riduzione delle funzioni, i rappresentanti del pubblico ministero nell'esprimervi quella che è la nostra ammirazione e la nostra riconoscenza per come avete condotto questo difficile dibattimento, come vi siete tenuti estranei dalle polemiche, dai clamori della stampa, dallo strepito del foro, come qualcuno lo definiva, e come ci avete insegnato che la misura, il garbo, la fermezza, l'avete usata anche con me, quando era necessaria, corrispondeva al vostro altissimo compito. Qualcuno dirà, ma poi in fondo se uno fa il giudice deve avere queste caratteristiche, adempiere al proprio dovere più alto che si possa avere, quello di giudicare gli altri, i propri simili, pensando che questa essere simili a un altro simile non è una riduzione. Non è che scendi, che per giudicare un altro simile voi dovete scendere da dove siete seduti ora. Dovete fare uno sforzo di immedesimazione. E voi avete avuto anche questo, di mettere a proprio agio tutti, tutte le parti processuali. Chi è entrato qua ha sentito di essere un cittadino che veniva sentito dai giudici del suo paese. Beh, questo mi fa molto piacere. E nel salutarvi e nel ringraziarvi, voglio dire che voi avete interpretatoli in una vicenda così drammatica, così affidata anche a pregiudizi di stampa, di televisione, di libelli che sono usciti anche in questi giorni, in cui ciascuno ha fatto la sua sentenza. Siete riusciti a astrarre da tutto questo il vostro altissimo compito, quello per il quale tra poco dovrete tra di voi giudicare quello che è accaduto. Ecco perciò che queste non sono parole encomiastiche e celebrative che del testo un tempo facevano parte dello stile degli avvocati di un tempo, ma significa soltanto che voi avete in questa fase rappresentato la tradizione della magistratura genovese, una traduzione di serietà, di probità, di indipendenza, che è la ragione per la quale la magistratura ha tutto il diritto e dovere di difendere le proprie funzioni, chiunque le voglia aggredire. Ma l'indipendenza richiede anche la forza di uscire dall'ambito di quello che può essere un'indicazione di carattere puramente e semplicemente emotivo. E come hanno detto i pubblici ministeri, con questo concludo, ergervi al di sopra dei sospetti, ergervi al di sopra dei dubbi, ricercare in quanto possibile le certezze, e credo che Troiani vi abbia offerto anche con la sua collaborazione di carattere, farei per dire, non corrispondente a quello che è la furberia di solito che la difesa deve pure assumere, vi ha offerto la traccia. Perciò io credo di aver interpretato nel ringraziarvi e nel elogiarvi il pensiero dei colleghi, e se volete ancora una cosa mia, vi auguro buon lavoro per tutti noi.
Grazie avvocato. Prego avvocato.
No, mi associo semplicemente, si associa, per consegnare la memoria.
E l'avvocato Lauro abbiamo. Prego.
Grazie. Sì, presidente, io intervengo in difesa del dottor Di Bernardini. Come le avevo promesso, ruberò al massimo 10 minuti al tribunale e ho ritenuto importante, necessario effettuare un'ultima, non direi nemmeno replica, perché poi le notizie che sono giunte sono state parzialmente mitigate da quelle che erano le mie prime impressioni iniziali. Io credo che, senza ribadire concetti che in quest'Aula sono stati già esaurientemente trattati da tanti colleghi più bravi e più meritevoli di me, ma credo che alcune precisazioni e integrazioni, soprattutto su quelle che sono state le conclusioni definitive rassegnate dai rappresentanti della pubblica accusa, debbano essere svolte. Il collega Biondi che mi ha preceduto ha già ampiamente dedotto quello che era il punto saliente della problematica che oggi volevo sottoporre a voi del Tribunale. È anche scritto nella memoria che vi ha depositato e quindi io evito di ribadire questi concetti. Credo che però sia importante per il Tribunale, prima di riunirsi in Camera di Consiglio, ovviamente parlo per la posizione del mio assistito, fare dei semplicissimi richiami a quelle che sono state proprio le considerazioni iniziali dei rappresentanti dell'accusa, in una, forse la più importante, memoria che fu depositata agli atti e che voi avete già nel vostro fascicolo. Che sia emerso in maniera chiara ed inequivocabile che tra il Di Bernardini e il Troiani, che credo sia un po' il punto centrale o focale di questo processo, dicevo che non vi sia stato alcun accordo preventivo, premeditato, chiamiamolo come vogliamo, credo che oramai sia una circostanza pacifica. Circostanza pacifica che risulta non solo da tutta l'istruttoria dibattimentale, ma anche da quello che era risultato durante il corso delle indagini preliminari. Ribadisco in questa sede al Tribunale che il mio assistito dal primo momento in cui è stato escusso come testimone, quindi come persona a conoscenza dei fatti, ha dato delle dichiarazioni che nel corso di tutti i successivi interrogatori si sono sempre confermate, tranne qualche lievissima integrazione o di imperfezione dovuta ovviamente alla concitazione del momento, ma di nessuna rilevanza sotto il profilo squisitamente giuridico. Il Tribunale sa le ragioni per le quali il mio assistito non può essere in aula oggi, come purtroppo non ha potuto seguire l'intero procedimento. Ho già detto e lo ribadisco che se avessi avuto la possibilità certamente avrebbe di nuovo espresso con fermezza la propria estraneità alle gravi accuse che gli sono state mosse. Io mi rimetto e mi riporto a quello che già ho detto in precedenza. Volevo però segnalare, credo che siano due momenti importanti di questo processo, delle annotazioni dei rappresentanti della pubblica accusa scritte esattamente nella loro memoria difensiva. Quindi nella memoria di accusa, difensiva è un termine improprio ovviamente, a sostegno della propria tesi. La tesi accusatoria che è stata adombrata all'inizio mi sembra che poi è stata sufficientemente ribadita e ripetuta fino alle conclusioni finali. In maniera veramente sintetica, perché non possiamo ovviamente in questa sede rifare il processo. L'episodio di Via Battisti, inizialmente posto in discussione dalla stessa procura, ha avuto conferme, l'ho detto già quando ho fatto le mie conclusioni nella precedente udienza, quindi l'antefatto storico è un fatto vero, è un fatto reale ed è realmente accaduto, come lo ha confermato non solo parte degli indagati e poi imputati, ma anche e soprattutto, come è stato anche più volte ribadito, dalle numerosissime persone esaminate anche in quest'aula. Il dottor Di Bernardini non è presente alle riunioni in questura e, ripeto, non lo dico io ma lo dice la procura nella loro memoria. Quanto appena segnalato trova piena conferma alla luce dell'avvenuto accoltellamento al torace dell'agente Nucera in forza eccetera eccetera, attualmente aggregato all'ufficio di intestazione. Questo è un altro passaggio, sempre andando di corsa, sono i punti che mi preme evidenziare ovviamente. Qui si fa riferimento alla motivazione per la quale noi riteniamo che quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo il reato di falso non è ipotizzabile neanche in via teorica. E queste motivazioni che vengono addotte danno la conferma che il dottor Di Bernardini, quando sottoscrive per ultimo o tra gli ultimi il cosiddetto verbale, si trova davanti ad una situazione oramai cristallizzata. Ricordo al Tribunale, ma lo sa meglio di me, che il mio rappresentato è stato già giudicato e la sua posizione è stata già archiviata per quanto riguarda un'iniziale ipotesi di concorso in reati di lesioni dolose. Pagina 125 della memoria dei PM, nel famoso incontro, si richiamano alcuni funzionari, dice: tutti inerenti ad esaminare il sacchetto, parlo delle Molotov adesso, in ciò che sembra un'animata discussione, sempre accanto e con lo sguardo rivolto al sacchetto compaiono altri funzionari e precisamente eccetera, a fianco di quest'ultimo il dottor Troiani, infine qualche passo più indietro, davanti al portone staziona l'agente Burgio. Il Di Bernardini non è presente, non viene menzionato, questa è la memoria, ho letto esattamente il passaggio della memoria redatta e depositata dalla procura. Questo per quanto riguarda l'episodio delle bottiglie Molotov. Un'ultima annotazione, ed è un ultimo richiamo a quella che è stata l'elaborato finale della Procura della Repubblica di Genova, pagina 172 e 173, io la chiamo memoria requisitoria per far capire meglio al Tribunale di cosa sto parlando, e si dice, a proposito del verbale di perquisizione, dice: non rispecchiano neppure la partecipazione dei reparti effettivamente impiegati, in quanto i sottoscrittori appartengono al comparto SCO, squadre mobili, ad eccezione dell'agente Nucera e dell'ispettore Panzieri, appartenente al reparto mobile, non impegnato e non titolato all'atto di PG. Dei restanti 7 firmatari, 2 sono il dottor Di Bernardini della squadra mobile di Roma e l'ispettore capo Mazzoni dello SCO, che è il materiale redattore dell'atto, e fedelmente sto leggendo la memoria della procura. In sostanza sono state scelte ai fini della sottoscrizione del verbale di perquisizione per la maggior parte persone che per ragioni di tutta evidenza non erano le più indicate, ovvero addirittura nulla potevano formalmente rappresentare in relazione all'atto compiuto. Da qui il Tribunale ricorderà la mia impostazione difensiva, non parlerò di diritto in questa sede perché non ritengo che sia questa oramai più la sede opportuna. Avevo fatto un riferimento all'articolo 48 ed è un riferimento in cui credo veramente e fermamente. Non solo è perché il mio assistito è comparso e arrivato sulla scena della scuola Diaz quando oramai le cose erano avvenute, ricorderà il Tribunale che addirittura ha aiutato alcune persone evidentemente in grado di comunque poter contribuire a ricostruire una certa realtà, ma certamente non era lui la persona adatta per poter capire quello che era accaduto. Tanto è vero che il decreto di archiviazione su questo punto ha fatto piena giustizia. Io ritengo di non dover aggiungere altro, credo che sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo è emerso a chiare lettere l'assoluta estraneità del mio rappresentato in ordine alle accuse mosse, e insisto pertanto per l'accoglimento di tutte le conclusioni che ho già rassegnato. Grazie.
Grazie avvocato. Se non vi sono, Tribunale, Presidente, che noi avevamo parlato di una memoria che avremmo consegnato, ci rinunciamo perché crediamo fermamente nella oralità del dibattimento. Grazie. Grazie anche a lei. E se non ci sono altre repliche, allora diamo atto che tutti i difensori che non sono finora intervenuti rinunciano alle repliche, e quindi ci riuniamo in Camera di Consiglio. Le previsioni per ora non sono sicure, per cui direi a metà pomeriggio dovremmo esserci. Diciamo alle 5, poi casomai se sentite il nostro cancelliere vi dirà qualcosa di più preciso man mano che andiamo avanti. Prego.